Midis Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Ciao ad ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Oggi dal grande archivio di panel che si sono tenuti nella tre giorni della festa 2025 di Radio Popolare estraiamo la registrazione di un incontro con il professor Michele Antonio Fino, che ci parlerà di molti argomenti che hanno tutti un po' a che fare con un concetto, quello del gastronazionalismo. Buon ascolto. Ok, io direi che possiamo iniziare subito, dato che abbiamo fatto un cambio palco molto veloce. Inizio a salutare le prime persone che sono venute ad ascoltarci per il prossimo panel qui alla Pedana del Faggio, che è una specie di puntata live di C'è di Buono, che è una trasmissione che va in onda proprio a quest'ora, alla domenica, sulle frequenze di Radio Popolare, che parla di enogastronomia, cibo, cucina, alimentazione in vari modi, soprattutto avendo la fortuna di coinvolgere interlocutori che si dedicano a questi argomenti nel proprio lavoro. Raccontiamo anche in parte le loro storie e io ho davvero il grande piacere di aver avuto in più di un'occasione come ospite Michele Antonio Fino, professore all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, dove insegna diverse cose, si occupa di fondamenti del diritto europeo, di food law, di ecologia giuridica, ed è un bravissimo divulgatore di questi argomenti. Lo trovate ad esempio su Instagram con il nome di Ermezio, ed è secondo me spesso e volentieri un punto di riferimento e una fucina di spunti, di ragionamenti e di approfondimenti. Oggi parliamo di una cosa di cui abbiamo parlato la prima volta che ho avuto l'occasione di ospitarti, Michele, in trasmissione, perché prendevo spunto allora da un libro che tu hai scritto con una tua collega nel 2021, che aveva come titolo Gastronazionalismo. Il libro è uscito per una casa editrice, tra l'altro, che ci sta molto simpatica, che è People. E io ripartirei da quello che tu mi raccontavi appunto un paio di anni fa, parlando di gastronazionalismo, che è una parola affascinante che non vi siete inventati voi, ma che invece ha a che fare con uno sguardo analitico che arriva dagli Stati Uniti e invece portato sull'Europa. Partiamo da qui. Che cosa vuol dire gastronazionalismo e perché 4 anni fa vi interessava l'idea di scriverci un libro?
Allora, intanto grazie dell'invito, Nicolò, grazie a tutte e tutti voi che, insomma, l'unico palco in pieno sole, siete dei coraggiosi e delle coraggiose.
Quindi adesso ne arriveranno anche.
Onore a voi. Allora, gastronazionalismo è una parola che in forma inglese, gastronationalism, è stata coniato 15 anni fa da Michaela De Sussy, che è una sociologa americana, quindi hai detto bene, nasce negli Stati Uniti come parola, ma che è stata 6 mesi a studiare a Modena. E io sostengo sempre, perché me l'ha raccontato lei stessa, che ha subito un imprinting, cioè si è dovuta misurare con la tendenza che in Italia è molto forte sotto questo profilo. Che cos'è il gastronazionalismo? È la creazione di una identità nazionale anche attraverso il cibo. Creazione di un'identità nazionale che ha un'evidente declinazione politica, cioè non è qualcosa che rimane solo al folklore o soltanto al gruppo. Oggi, siccome Fabio Parasecoli, l'anno dopo che è uscito Gastronazionalismo, ha pubblicato un libro in America col titolo Gastronativism, perché nativismo negli Stati Uniti piace molto, noi in italiano non abbiamo questa parola, la usiamo solo nel contesto dei nativi digitali. Diversamente noi nativismo non lo usiamo. E ha messo il gastronazionalismo come una delle manifestazioni del gastronativismo, intendendo che il fenomeno grande è gastronativismo. Io mi permetto di pensare che il gastronativismo è quando preferiamo mangiare le lasagne di nostra nonna, che non cambia niente sul piano sociale. Il gastronazionalismo invece è il vero problema, perché quando cominciamo a dire che non devono più aprire kebab bari, allora lì abbiamo scollinato, ci siamo portati su un discorso politico, ci siamo portati su un discorso di autodifesa di una cultura che normalmente è confezionata ad arte per scopi politici e soprattutto basata su un suprematismo, che è anche un suprematismo di carattere alimentare a quel punto lì. La vera insidia del gastronazionalismo è che è un suprematismo basato su una presunta superiorità culturale della cucina che noi tolleriamo. Cioè, almeno fino a pochi anni fa, non mi permetto più di dire che oggi sia così perché vediamo la situazione declinare molto rapidamente, ma almeno fino a pochi anni fa, se uno esprimeva un concetto nazionalista e suprematista nei confronti di un altro popolo, tout court, la reazione media era di sdegno, le persone non tolleravano un tipo di affermazione di quel tipo lì. Per il cibo invece ci siamo sempre dati di gomito, insomma i tedeschi fanno da mangiare di schifo, cosa mangiano i francesi, quelli non sanno che cos'è il cibo, quella non è veramente roba da mangiare, lo abbiamo sempre usato con preconcetti, pregiudizi, generalizzazioni che sono tutto il contesto che crea la base per poi dire quindi noi siamo meglio. E questa cosa qui sul cibo l'abbiamo tollerato prima e di più rispetto ad altre cose. E questa cosa per me è il segno della sua pericolosità perché è una forma di nazionalismo banale e noi sul nazionalismo banale siamo indulgenti. Dopodiché però quando hai aperto la porta, diciamo del retro, al nazionalismo banale, arrivare al nazionalismo tout court non è un passo così difficile da compiere.
Nel 2021 facevate questa analisi, d'altronde l'hai già in parte accennato rispetto a quanto si stiano abbassando le difese rispetto a un certo tipo di approccio appunto nazionalistico suprematistico. Nel 2025 credo che alcune dei fenomeni che avete iniziato a raccontare ed analizzare siano purtroppo evoluti, siano cresciuti, si siano consolidati anche pensando ad approcci politici di maggioranza, quindi governativi. Non è un caso che nel nostro attuale governo nazionale troviamo un ministero che tra le altre cose è anche la dicitura della sovranità alimentare, che non è la sovranità alimentare di cui ha parlato Slow Food e molte altre ONG che aveva un altro obiettivo, cioè quello di garantire il fatto che ogni comunità nel mondo possa autodeterminare la produzione di cibo e cosa coltivare e a chi vendere ciò che viene coltivato. Ecco, è tutt'altra cosa. Oggi abbiamo la sovranità alimentare, abbiamo una serie di fenomeni che appunto si sono ulteriormente consolidati. Quali sono secondo te oggi le bandiere più minacciose che possiamo indicare come gastronazionaliste?
Allora, partiamo dalla più minacciosa di tutte, che è quella rispetto alla quale invece probabilmente tutti noi abbiamo avuto degli attimi di indulgenza. Siamo sotto attacco. Non è vero. Però se ti dicono che sei sotto attacco, che la tua tradizione è sotto attacco, che il cibo vero è sotto attacco, che quello che vuoi mangiare è sotto attacco, che ti metteranno nel piatto la farina di grilli, che la carne coltivata minaccia gli allevamenti, che tutte le tradizioni che arrivano dall'estero vengono messe sugli scaffali perché vogliono sostituire la tua identità, tu prima o poi qualche accenno di condiscendenza rispetto a questa cosa ce l'avrai. Perché parlano al nostro subconscio. Noi abbiamo due fasi neofobiche nella vita. La prima è la fase da bambini ed è completamente di carattere istintuale. Probabilmente deriviamo tutti da quei pochi primati che non hanno mangiato ogni bacca che hanno trovato, perché non si sono tanto fidati. Gli altri non hanno lasciato linea genetica dietro di loro, sono andati rapidamente. Quindi noi da bambini siamo neofobici. Questo abbiamo molte analisi nella nostra università, si fanno molti lavori sul consumer behavior e la più recente che abbiamo fatto nelle scuole italiane testa proprio il fatto che i bambini ingredienti estremamente qualitativi, anche molto costosi, li scartano perché non li mangiano a casa, quindi no, a loro non interessa. Neofobia del bambino. La seconda fase neofobica comincia una volta avrei detto quando si hanno i capelli bianchi, però adesso mi consentirete di spostare in avanti questa cosa per ovvie ragioni personali. La seconda fase è quella della terza età ed è dipendente dal fatto che vedi il mondo cambiare, non lo riconosci più come il mondo in cui tu eri un pezzo di quel mondo, ti senti costantemente, diciamo così, emarginato nel senso proprio del termine, ti trovi sempre più al margine del flusso culturale, della nascita di nuove tradizioni e quindi tutte le novità ti sembrano un pezzo del tuo mondo che cade. E quindi quando apri il kebab baro, anche se tu non hai mai mangiato polenta e salsiccia tutte le settimane, non lo fa nessuno da sempre, però ti dà noia perché dici ma perché non apre più un Mario Brambilla e apre Muammar un altro kebab, che ce n'è già tanti, cos'è che vengono a fare tutti? E via, parte tutto un addentellato di considerazioni perché percepisci un attacco rispetto alla tua identità. Solo che quell'identità lì è farlocca, quell'identità lì è il prodotto dell'industria, spoiler, prendete qualunque cosa di Alberto Grandi e scoprite un pezzo di identità costruita ad arte per venderci della roba, perché qui c'è una gigantesca saldatura tra la politica e il marketing e anche purtroppo le istituzioni europee. Sul meccanismo siamo sotto attacco, dobbiamo difenderci, noi che cosa facciamo? Come prima cosa diventiamo diffidenti. E se siamo portati politicamente, allora rifiutiamo la diversità. Se non lo siamo, ma comunque qualcosa concediamo, allora pensiamo che sì, è vero, allora le vere tradizioni bisognerebbe tutelarle in qualche modo. E diventiamo i paladini della DOP e dell'IGP, oppure del Presidio Slow Food, oppure dell'EDECO, oppure di tutte le protezioni che potete immaginare. Tutte protezioni che non hanno, in termini logici, alcun senso. Nel senso che è giusto evitare che qualcuno contraffaccia l'origine di un alimento.
Sì.
Ma quando invece noi andiamo a dire che qualcosa può essere prodotto solo in un posto, stiamo già scollinando. Cioè la tradizione alimentare è sempre andata in giro. Gli ibridi sono l'origine di tutti i piatti che mangiamo. Non esiste niente che si possa datare a 2000 anni fa. E tutti i tentativi che si fanno per farlo, in realtà, sono tentativi che sono animati dal marketing. Quindi tutta questa protezione non è veramente necessaria, perché ciò che salva le produzioni è che qualcuno le produca perché qualcun altro le mangia. Cioè, se c'è l'economia di una produzione, funziona e si salva. Non importa quante alternative ci sono sugli scaffali. Invece scatta il riflesso condizionato che se ci fossero meno alternative che vengono da fuori, noi compreremmo di più le buone cose di una volta, gozzanianamente, e salveremmo la nostra identità, la nostra economia e faremmo del bene. Guardate che questa cosa qui ha tanti cotè su cui siamo veramente indulgenti. Ah, ma io compro locale, quindi contribuisco all'economia locale. Va bene, fai come vuoi, ma non pensare che contribuire all'economia locale sia di per sé una scelta logica e una scelta buona. Cioè non c'è valore etico in questa cosa qui. Questo fatto di attribuire all'acquisto un'eticità, quando semplicemente scelgo una filiera rispetto a un'altra, non quando vado a mangiare una pizza da Pizza Out, ammesso di riuscire a prenotarla, ma di riuscire ad entrare perché non si prenota, e quindi voglio sostenere quel progetto direttamente, tutte le volte in cui penso che una filiera più o meno vicina sia per questo virtuosa, rischio la delusione, perché se vado ad esaminare magari ci sono dei costi superiori, magari il pomodoro è veramente a chilometro zero ma è raccolto in condizioni di schiavismo. Tutto questo dipende dal fatto che cerchiamo disperatamente delle scorciatoie per scegliere, e queste scorciatoie quando passano per il nazionalismo funzionano tantissimo. Quindi la prima è sono in difesa, la seconda è se c'è un bollino sopra va bene sceglierlo. E questa è una bandiera pericolosissima. La terza è la miscomprensione della sovranità alimentare. Ha già detto Niccolò, ma la sovranità alimentare se l'è inventata la Via Campesina 35 anni fa. Per dire che cosa? Per dire, guardate che sarebbe bello che i brasiliani potessero mangiare quello che vogliono mangiare e non che mangiassero riso e fagioli perché per sconfiggere la fame tutti devono mangiare riso e fagioli, oppure che dovessero mangiare soltanto prodotti della soia o del mais perché siccome vendono soia e mais a tutto il mondo, e hanno disboscato per coltivare soia e mais, adesso si sono più che autosufficienti nel mangiare soia e mais. Qual è il problema di questo? Il problema è che si disperde non solo un patrimonio di biodiversità, ma si disperde anche l'identità di una popolazione che si forma attraverso le scelte alimentari consapevoli. Noi in che cosa abbiamo trasformato questa roba qua? La sovranità alimentare è mangiare parmigiano reggiano e prosciutto di Parma, che sono l'origine della fine, non loro due, sono una metafora, questa è una metafora, signore. Tutti i prodotti animali del primo mondo sono l'antagonista della sovranità alimentare argentina e brasiliana, perché i nostri animali mangiano una razione di soia, di mais, normalmente OGM, che arriva dal Sud America, che noi ci troviamo in Cina, in Europa, nel Nord America. E quindi la sovranità alimentare dei brasiliani non c'è, perché devono alimentare la nostra produzione di latte e quindi di formaggi e la nostra produzione di carni e quindi di lavorati, di cui simbolicamente ho citato il parmigiano e il prosciutto di Parma, che non sono i due prodotti responsabili, ma è tutto il sistema. Qual è il tema? Che se noi travisiamo sovranità alimentare con mangiare italiano o mangiare i simboli del Made in Italy, e poi l'anno scorso l'ineffabile Lollo arriva anche con la proposta di metterlo nell'articolo della Costituzione, peraltro in prima parte della Costituzione, dove ci sono i valori intangibili, dicendo che l'Italia tutela i cibi simbolo, e lì è la cosa peggiore. Perché chiudo con questo, il pericolo massimo è che se arrivasse davvero una proposta così alle Camere, sarebbe votata da tutti. Perché il gastronazionalismo purtroppo non è di destra e sinistra. Il gastronazionalismo è una merda e colpisce indifferentemente a destra e a sinistra. Esattamente come il nazionalismo, perché è solo un epifenomeno del nazionalismo, che è male sempre, comunque, a qualunque livello. Non se ne può salvare tanto così. È una maledetta tossina che quando comincia a circolare, vabbè, di qua e di là. Poi qualcuno è un po' più sensibile, come il Covid, qualcuno lo fa più grave e magari sta in certe forze politiche, qualcuno lo fa più leggero, però a ben vedere, se voi mettete certi ex presidenti di regione vicino a certi membri dell'attuale governo, non riuscite a scorgere tutta questa differenza in termini di gastronazionalismo.
Una delle cose che credo nel libro... No, ma va bene, lo possiamo dire sia dal vivo che sulle nostre frequenze. Una delle cose che mi aveva colpito di più nel libro Gastronazionalismo che avete pubblicato nel 2021 è proprio il ragionamento su degli strumenti come le DOP, le IGP, che abbiamo imparato a considerare strumenti positivi, strumenti di orientamento per i consumatori, di difesa per i produttori, e arrivo fino ai presidi Slow Food. Io cito anche questa cosa autobiografica rispetto a Cedibuono, dato che nella sua primissima versione di questa trasmissione io facevo ogni settimana un approfondimento su un presidio Slow Food diverso. Ma d'altronde, insomma, tu insegni all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e i presidi di Slow Food sono evidentemente un pezzo importante, tra i più importanti del lavoro di Slow Food in Italia e non soltanto. Mi interessa farti spiegare un po' meglio da che punto di vista, secondo te, uno strumento, ad esempio, proprio come i presidi Slow Food abbia avuto anche degli effetti negativi.
Allora, di per sé i presidi Slow Food sono nati come un modo per far conoscere dei prodotti a una platea più ampia, in modo tale che il loro mercato si allargasse e questo garantisse la sopravvivenza di quei prodotti. Ed è giustissimo, è una cosa ottima, è un impegno validissimo dell'associazione, perché quando sono nati i presidi Slow Food, Slow Food veleggiava sui 100.000 associati solo in Italia. Oggi i numeri sono molto diversi, però in quell'epoca lì è stata una scelta, secondo me, intelligente e lungimirante, dire: abbiamo una grandissima platea, se noi facciamo conoscere a questa grandissima platea il prodotto di quell'alpeggio, che se deve essere venduto dal casaro che pure lavora in alpeggio direttamente, non gli permette di continuare a produrre, perché non arriva su abbastanza tavole, e non essendoci una domanda, perché la gente semplicemente non sa che esiste quel prodotto, non potrà mai crescere di prezzo, perché ovviamente se lo vende tutto entro 5 km dalla baita, quelli che lo comprano sempre non è che sono disposti a degli aumenti di prezzo o a capire le difficoltà necessariamente, non si sentono necessariamente dei buoni samaritani. Invece se ci sono 500.000 di italiani che lo sanno attraverso le riviste, le pubblicazioni, gli eventi, il Salone del Gusto, si amplia il mercato, ci sono più ristoranti che lo chiedono, quel casaro ha un maggiore introito, continuerà a produrre quel formaggio. Perfetto, perfetto. Tuttavia anche quel progetto lì conosce il suo lato negativo. Il suo lato negativo si verifica tutte le volte in cui si prende quella logica, che avete capito è una logica di economia, in cui si va a fare che cosa? A sconfiggere una delle barriere che impediscono uno sviluppo del mercato di quei prodotti, cioè il fatto che chi li fa non è assolutamente in grado di arrivare su tanti banchi, su tante piazze, e questo determina il rischio di perdere quelle produzioni. Ma quando trasformo questa logica iniziale in una logica difensiva, per cui comincio a contrapporre i presidi come cibo vero ai prodotti che non sono presidi, lì ho portato dentro la tossina. Perché? Perché i presidi sono cose buonissime nel momento in cui vengono propugnati e difesi per la loro bontà intrinseca, non nel momento in cui vengono contrapposti a un consumo sbagliato. Perché la contrapposizione al consumo sbagliato intanto non funziona in termini di marketing. Nessuno che parli male del prodotto degli altri ha mai venduto di più del suo prodotto. Cioè proprio funziona così, perché banalmente se tu sei un produttore e parli male del prodotto degli altri, nessuno crede che tu sia imparziale. Ah, banalità. Eppure nella retorica pubblica si è affermata questa cosa, per cui presidio è diventato vero cibo, gli altri sono diventati cibi non veri. E la logica del suprematismo è una logica che non va bene neanche in quel campo lì. Bisogna avere grande equilibrio nell'utilizzare il concetto del presidio. Il presidio va benissimo, ma deve essere una cosa che si limita alla comunicazione della verità. Noi facciamo miele di alta montagna perché pascoliamo le nostre api solo oltre 2000 metri sul rododendro, sull'erica montana, sul lupinello. E questa è la verità che c'è nei vasetti. Ve lo garantiamo con delle analisi, non lo sto dicendo io, ma io non faccio miele, giusto per capirci. E vi garantiamo questa verità dentro il vasetto. Se poi ci aggiungo, invece quegli altri che fanno il miele nelle zone di pianura, chissà dove lo porta, ecco, quella è la parte sbagliata. Quella è la parte suprematista trasferita in ambito cibo. Eppure siamo immersi in questa roba oggi. Chi vende vini naturali ti predica il fatto che lui ti vende vero vino e tu invece continui a berti le tue etichette e i tuoi vini di gomma. Ma perché? Perché dobbiamo portare questa logica? Io con Jan Assmann dico che è la logica monoteista che ci frega tutti. Cioè Assmann sostiene che il monoteismo ci ha fregati tutti perché ha introdotto il concetto che uno è vero. E ovviamente se uno è vero tutti gli altri sono falsi. Invece nel cibo, viva Dio, il cibo è politeista. Sono tutti buoni. Se non sono tossici, e qualche volta anche se sono tossici, e ci possiamo mangiare nelle quantità che non ci causano dei danni permanenti, sono tutti buoni. Non ce n'è uno vero e uno falso. Per me la pizza è stata il cibo dei miei 18 anni. Mio padre l'ha scoperta a 40. I miei figli a 12 hanno assaggiato il kebab, che io ho assaggiato a 30 la prima volta. Sono pezzi di identità. Per me il kebab non è un pezzo della mia identità. Per i miei figli di sicuro lo è. Hanno mangiato molte meno pizze. Per mio padre né la pizza né il kebab. E neanche lo yogurt. Credo che non abbia mai mangiato uno yogurt in vita sua. Che pure esiste a 45 anni. Però se sei un contadino della campagna piemontese, nato nel 41, non vai tipicamente molto tu a fare la spesa dei generi alimentari, il latte lo mangi a colazione e i trasformati del latte solo quando sono opportunamente stagionati. E sono pezzi di identità, ce n'è una vera e una falsa, sono tutte vere, però bisogna uscire dalla logica della difesa e abbracciare questa diversità che è così variegata, e che non ci dà moltissimo conforto. Perché le dopo le IGP sono andate meno bene di come potevano andare? Quando le abbiamo create nel 92, dovevano servire ai contadini che lavoravano davvero su un territorio particolare e facevano davvero le cose con dei costi diversi da chi lavora in altri territori. Perché, per dirvi, io mi occupo molto di vino. Un ettaro di vigna a Pont-Saint-Martin, così come a Carema, costa 1200 ore di lavoro manuale all'anno. Un ettaro di vigna a Modena, per fare l'ambrusco meccanizzabile, in GDC si dice il metodo di allevamento, costa 88 ore di lavoro all'anno. 88 versus 1200. Allora voi capite che se quello che fa il vino a Carema non può specificare che lo fa a Carema, il che aiuta il consumatore a capire perché la sua bottiglia di Nebbiolo non può costare meno di 20 euro, mentre il produttore di Lambrusco giustamente rivendica il suo essere a Sorbara e quindi si capisce che il suo vino è vero ed è buono anche se costa 3 euro, non è che quello non può essere vino perché io compro il Nebbiolo a Carema, costa meno, non costa meno di 20, come fa quello a costare meno di 5? E invece come fa? Fa. Perché se tu fai 300 quintali di uva per ettaro con 88 ore di lavoro, voi capite bene che la materia prima non costa quel gran caro. Se ne fai 90 quintali sulle topie di Carema, cioè sulle pergole di Carema, con 1200 ore... l'economia a fine della giornata è un po' diversa, capite? Allora noi abbiamo creato le doppie IGP per dire queste cose qua, e poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a darlo a qualunque cosa purché si potesse avere questo bollino. L'abbiamo dato a produzioni non particolarmente speciali, abbiamo accettato che ci fosse una categoria, l'IGP, che non ha l'origine dell'alimento nel territorio, per cui noi mangiamo 99,1% di bresaola della Valtellina, di cui della Valtellina non c'è la carne. E uno dice, vabbè, ma la bresaola che cos'è? La bresaola è carne e sale e aria che l'asciuga. Quindi se togli la carne della Valtellina cosa rimane? Ah, la lavorazione. Però è Modena il centro più importante per la produzione di bresaola della Valtellina, perché a Modena c'è l'aeroporto commerciale di merci più importante d'Italia, su cui arrivano le carni di bovide, non di bovino, del Sud America, che alimentano la bovide, perché è un po' più ampio di bovino. Bovino è un po' poco. Invece lo zebù, che si nomina spesso, non è un bovino, ma è un bovide, e i suoi tagli vanno molto bene a fare la bresaola. La bresaola Valtellina, fatta con lo zebù brasiliano, è buonissima, perché è carne magrissima, di bestie che sono state sempre al pascolo. Non sono bovini come li immaginavi, non sono la vacca della Milka, che non va neanche bene a fare la bresaola perché è troppo marezzata, ma lasciamo stare, fai stess, è buono uguale. Il problema è che se tu gli hai messo sopra una cosa che dice indicazione geografica protetta, e il consumatore pensa che l'origine dell'alimento sia 100% lì, quando scopre che... parlava portoghese con l'accento di Bahia, quello che ha sezionato l'animale, cioè, ti prende male. E lo abbiamo fatto con l'IGP, nel libro che stiamo citando molto oggi, c'è un capitolo finale scritto da Andrea Bezzecchi, che è un superbo produttore di, cioè non superbo nel senso di superbia, ma superbo nel senso di assoluta eccellenza, produttore di aceti, a Reggio Emilia, Novellara di Reggio Emilia, paese di Augusto D'Aoglio, quindi dovrebbe bastare dire Novellara, certo, in questo contesto. E lui ha scritto un bellissimo capitolo sull'aceto balsamico di Modena, perché l'aceto balsamico di Modena IGP, 95 milioni di litri prodotti ogni anno. Sapete che cos'è che fa l'origine di quel prodotto lì? Che il mescolamento di mosto concentrato e aceto di vino staziona per 60 giorni nelle province di Modena e Reggio Emilia. Ma voi pensate alle botticelle che avete visitato andando a Modena una volta, da Malpighi o da qualcun altro, sottotetto, con il travaso, che in 12-25 anni, quello è l'aceto balsamico tradizionale di Modena, che equivale a circa 6.000 litri all'anno, 6.000 litri all'anno. Aceto balsamico di Modena IGP equivale a 95 milioni di litri all'anno. Capite? Sono quelle cose tipo che c'è l'amido resistente se raffreddate la pasta prima di mangiarlo. C'è! solo che è lo 0, virgola di quello che vi mangiate. Quindi quando vi siete ingollati i 200 grammi di pasta, l'insulina e tutto il resto vanno uguale, perché di amido resistente ce n'è perché l'avete raffreddata, ma ce n'è una cosa che sono peanuts. Eppure con questi strumenti noi abbiamo creato un'intera economy. Oggi si parla di DOP economy, l'Italia ha circa 5.000 prodotti protetti con marchi DOP e IGP, e questi 5.000 prodotti non sono certamente tutti corrispondenti all'idea di qualità e di origine che i consumatori si aspettano che abbiano.
Abbiamo citato il nostro indomito ministro Lollo, che ha sicuramente negli ultimi mesi preso in più di un'occasione delle posizioni ampiamente gastronazionaliste rispetto al tema del vino. Michele Fino è anche un produttore di vino, infatti mi raccontava che quando torna dalle sue parti dopo la fine di questo panel avrà ancora tempo di salire su un trattore nel suo ultimo libro, che si chiama Non me la bevo, uscito per Mondadori, smonta una serie di falsi miti e di verità spacciate per tali che non, tali non sono, sul vino e sul marketing del vino. Si parla evidentemente anche di questo scontro tra l'Italia e l'Europa in particolare, che vorrebbe spiegarci che il vino fa male e lo fa esclusivamente per nuocere alla nostra identità nazionale. Questa cosa è straordinariamente falsa, e appunto sottolineo ulteriormente, tu sei un produttore di vino, quando dici che è giusto scrivere su un'etichetta che il vino fa male, non è perché il vino ti stia antipatico. Ci sono invece altri ragionamenti, e arriviamo al fatto che il ministro si spinge a dire che anche l'acqua, se bevuta troppo, fa male. Allora, per cui lì arriviamo quasi alla figura tragicomica, però al di là del ministro, credo che possa essere utile sottolineare ulteriormente qual è in quel caso il grimaldello gastronazionalista che ci porta a raccontare che c'è un attacco all'Italia e a una delle sue produzioni più importanti e identitarie nel campo enogastronomico.
Sì, effettivamente lo sentite dire più o meno dal 2022. Alla fine 2022 l'Irlanda ottiene il via libera alle indicazioni in etichetta riguardo all'alcol. L'Irlanda non ha mai chiesto niente rispetto al vino, anche perché gli irlandesi, che tendenzialmente bevono un pochino di più di noi,
c'è certo entusiasmo,
i jokes americani sugli irlandesi con gli aerei che atterrano in Irlanda e buttano giù le bottiglie di Guinness, perché persino le piste di aeroporto sono coperte di bottiglie e sono numerosi. Gli irlandesi ottengono un via libera con la procedura TRIS, che forse qualche volta avete sentito nominare, perché noi l'abbiamo violata per approvare il divieto di carne coltivata.
Bravi.
Noi avevamo notificato alla procedura TRIS che volevamo fare una legge sulla carne coltivata, quando ci hanno detto non potrete farla perché è una violazione del mercato comune, l'abbiamo ritirata e l'abbiamo approvata lo stesso in Parlamento, uscendo su tutti i giornali con il presidente di Coldiretti che aveva un alterco, perché abbiamo parlato male prima, adesso usiamo le parole, un alterco con Riccardo Maggi e Benedetto della Vedova fuori dal Parlamento, e quella legge lì il 29 di gennaio dell'anno dopo, che alla data di approvazione è stata approvata alla fine di novembre e promulgata inizio di dicembre, l'Unione Europea ha comunicato dicendo avete violato la procedura TRIS, la legge non vale niente, è carta straccia, in Italia si fa finta di niente. Avete presente il meme della scimmietta, quella che guarda di fianco sperando di non essere notata? Noi facciamo quella roba lì. Allora, sul vino, gli irlandesi fanno tutta la procedura TRIS, partono nel 2016, portano una montagna di dati, dicono abbiamo un leggero problema di alcolismo diffuso. Il problema è talmente grave che noi abbiamo una percentuale in doppia cifra di tredicenni che dichiarano di essersi già ubriacati. Tredicenni ubriacati. E 50 morti all'anno da binge drinking. Cioè gente che non è che fa cose e purtroppo va a sbattere con la macchina, che quello è un problema nostro, esattamente come degli irlandesi. No, gente che beve, beve, beve finché superi una certa soglia di alcol nel sangue, il fegato è in blocco e muori col bicchiere in mano. 50 persone. Gli irlandesi sono meno dei lombardi. Ora, voi fatevi un'idea, se comparate le due popolazioni, noi in Italia avessimo 1000 persone all'anno, sembro l'ingegner Cane, 1000 persone all'anno che muoiono col bicchiere in mano. Ci sarebbe la sollevazione popolare. Avremmo le vedove, le mamme, i papà, i fratelli che vanno per strada e chiedono interventi drastici. Gli irlandesi hanno chiesto: possiamo scrivere sulle etichette che l'alcol causa danni al fegato? Questo è quello che hanno chiesto. Non hanno mai chiesto nuoce gravemente alla salute. Hanno chiesto: l'alcol nuoce al fegato. Ci sono forme di tumore connesse al consumo di alcolici. Le donne in gravidanza non devono assolutamente bere. Hai capito che roba? Come è stato tradotto questo nella stampa italiana? L'alcol come le sigarette, chiedono, nuoce gravemente alla salute. Dopodiché era forte? No, non ci sa abbastanza. Attacco al vino italiano, l'Irlanda contro la dieta mediterranea. Ma di che? Non bevono vino neanche adesso, cioè 6% di consumo degli alcolici è da vino. Sono dei grandissimi bevitori di birra e di whisky con la E, perché loro scrivono con la E. Eppure noi abbiamo fatto scattare il riflesso gastronazionalista, Lollo è andato su tutte le trasmissioni, vignette di Coldiretti rilanciate da migliaia di volte sul loro Instagram, una campagna contro l'Europa che è accondiscendente con l'Irlanda, che ce l'ha con l'Italia, con la dieta mediterranea, tutte falsità clamorose, ma il problema tutte tossine buttate nel dibattito pubblico. Per cui anche la persona che non beve vino, niente di bere vino, dice: ma certo che questa Europa prendersela col vino italiano, perché non puoi pensare che il più grande sindacato, che un ministro, che tutta la stampa nazionale mainstream, tutti si sbaglino su che cosa ha fatto l'Irlanda. E invece è così. Perché nel meccanismo della comunicazione contemporanea, in cui il click è l'unica cosa che conta, quando te li sei presi perché il tuo titolo è "dagli all'irlandese che ce l'ha con la dieta mediterranea", hai fatto. Poi il contenuto del tuo articolo è sbagliato, è falso, è inconsistente, ma chi se ne importa? Io mi sono seduto davanti al direttore di un'importante testata, l'unica legata all'industria del vino italiano. Ok? Due mesi dopo che gli irlandesi avevano ottenuto questa cosa qua, e gli dico: ma vorrei fare una cosa al Festival della Scienza del Cibo di Mantova, verresti in un panel, parliamo delle indicazioni irlandesi. Ah certo, questi maledetti e la loro indicazione nuoce gravemente alla salute. Io ho detto: Giulio, con tutto il rispetto, non hanno mai chiesto quello. Ah, come non hanno mai scritto quello? L'abbiamo scritto tutti. Questo è il problema, ragazzi. I direttori di giornale non si sono accorti della retorica nazionalista in cui si sono infilati. Ma scusate, cambio campo. Tanto ormai fa caldo, c'è polvere che arriva. Ma l'altro giorno il Corriere, Corriere.it, ha rilanciato sulla pagina social del Corriere un'inquadratura laterale in cui non si vede Caterina Ziller cantare l'inno italiano al 2 giugno. E sotto ci sono migliaia di commenti indignati di connazionali che questa deve lasciare la carica, hai i soldi a fine mese però te li prendi. Ma scusate, ma voi vi ricordate che i vostri sindaci abbiano sempre cantato l'inno nazionale? Il mio padre ha fatto il sindaco di un paese 25 anni, ha mai cantato l'inno nazionale. Anzi, l'inno nazionale nelle occasioni pubbliche le autorità dello Stato non lo cantano, perché non ti metti a sgolarti, non sei la folgore che giura. C'è un atteggiamento istituzionale. Attenzione, io ho pubblicato un contenuto con qualche 50.000 visualizzazioni su Caterina Zeller che ha sbagliato a non indossare la fascia all'atto dell'investitura. L'ha riconosciuto pure lei, ci voleva poco, perché lei è anche un ufficiale della Repubblica Italiana, non è solo il Burgermeister o Burgermeisterin della città di Merano. Ma da lì a dire che deve cantare perché facciamo l'esame di nazionalismo a tutti quanti, siamo fuori di testa, eh? Siamo fuori di testa. Eppure il mio commento sotto il sito del Corriere, peraltro che ho anche scritto direttamente a Luciano Ferraro, che è il vice direttore, dicendo: Luciano, ma cosa fate sulla pagina del più importante autorevole quotidiano italiano? Cosa fate? Sotto c'è un elenco di risposte da ovviamente analfabeta funzionale in giù. non hai capito che questa odia, ma cosa avete capito voi da un'inquadratura laterale fatta con un telefonino? Ci ha preso quella tossina lì, circola, e il nazionalismo porta soltanto tragedie. Quello che non si è capito di Ventotene in tutto quel bailamme causato da un'altra persona che ha fatto una comunicazione del tutto scorretta, cambiando i paragrafi del manifesto di Ventotene che ha letto in maniera assolutamente inaccettabile, perché non è che è di un'altra epoca. Gli storici di oggi che si affannano a dire vabbè, ma scrivevano negli anni 40, bisogna capire il contesto. No, dovete leggere il manifesto di Ventotene e vedere che la signora che l'ha citato in Parlamento non ha citato le parole del manifesto di Ventotene. Ma porco Giuda, io mi metto lì, scrivo un testo per aizzarvi e poi ci scrivo sotto, questo è Niccolò Vecchia che parla, voi andate a cercare su Instagram Niccolò Vecchia e gli scrivete in diretta, sei un cretino. Ah, facile così, però. E se ho qualche milione di follower diventa la cosiddetta shitstorm. Il nazionalismo era il problema, l'avevano capito quei tre, perché tra uno e l'altro... quelle decine di anni di galera se li sono fatti. E hanno capito che il problema era il nazionalismo, perché solo il nazionalismo permetteva agli stati di essere uno contro l'altro all'interno dello stesso stato, di discriminare le popolazioni. Ed è per questo che il nazionalismo non è un problema che si limita ai rapporti tra stati, ma fa malissimo all'interno delle comunità statuali esse stesse. Per questo va respinto. L'Irlanda non ce l'ha col vino italiano, non ce l'ha l'Europa col vino italiano. L'alcol, sappiamo dal 2018, che non ha soglia di sicurezza del consumo. Vuol dire che non bisogna più bere? Vuol dire che se non vuoi bere hai perfettamente titolo a farlo. E quelli che ti dicono ma bevi che c'hai 18 anni sono dei cretini. Oggi possiamo dirlo. Che il rito di passaggio è una cazzata. Ma se diciamo che non si deve più vendere alcol perché sappiamo che non c'è la soglia di sicurezza, cadiamo nell'eccesso opposto dall'altra parte e trasformiamo la scelta di consumare consapevolmente nella scelta di andare contro lo Stato proibizionista. E l'abbiamo già visto 100 anni fa, grazie agli americani che si sono fatti carico dell'esperimento sociale, il disastro di mafia, di gente intossicata, perché... quello su cui non vogliamo fare pace, non so se si può dire, va, Radio Popolare su questo è aperta,
sì,
è che ragazzi, tutte le società civilizzate hanno delle valvole di sfogo aperte, che si chiamano normalmente droghe legali, ok? Poi qualcuno va giù di peyote, qualcun altro di hashish o di marijuana, qualcun altro di alcol. Noi intorno al bacino del Mediterraneo abbiamo scoperto l'alcol, probabilmente con la birra e poi col vino, qualche decina di migliaia di anni fa, qualche 10.000 anni fa. Da allora l'abbiamo inglobato nella nostra cultura. Io ci faccio sempre caso. A casa mia ci sono 50.000 bottiglie tra quelle stoccate e quelle che sono in vendita. Ho tre figli. Perché non sono preoccupato che vadano a scolarsele tutti i giorni? Perché c'è un contesto culturale che ha messo l'alcol in una capsula all'interno della nostra società, per cui ci sono dei momenti, dei riti sociali che ne regolano il consumo e che lo normalizzano entro certi limiti. Per cui chiunque dica va proibito, sbaglia. Chiunque dica bisogna bere perché è la nostra identità, sbaglia. Sbagliano tutti e due, sono due estremi che entrambi sbagliano. Sbagliano per motivi diversi, ma con effetti perniciosi ugualmente tutti e due. Più gravi quelli che hanno responsabilità di governo e si lasciano andare a messaggi di questo tipo.
L'ultima cosa che voglio chiedere a Michele Fino ha a che fare con Coldiretti, che abbiamo già citato rispetto alla campagna sul vino, ma tu hai citato anche il tema della carne coltivata, che è un altro dei temi su cui il gastronazionalismo ha creato il nemico e il bisogno quindi di difendersi da... Tu su questo tema ti sei ampiamente speso anche proprio per andare a confutare le tesi di Coldiretti. Dedichiamo qualche minuto anche a questo.
Sì, secondo me Coldiretti è un grandissimo sindacato che fa un eccezionale lavoro di tutela dei propri associati, che assiste in mille modi. Voi forse non avete idea, però l'imprenditoria agricola in Italia è prevalentemente un'imprenditoria di pochissimi ettari, di persone con una scolarizzazione che solo negli anni recenti si è alzata, per cui Coldiretti fa un lavoro pazzesco di assistenza di una massa enorme di persone che formalmente sono partite IVA, ma di fatto senza quel supporto tecnico burocratico sarebbero in balia del loro destino, non avrebbero reale autodeterminazione. Negli ultimi anni però ha intrapreso un percorso che io ritengo sia orientato a diventare un partito e a dare vita ad un partito direttamente, come in Olanda è già successo, c'è un partito dei contadini che batte tra il 10 e il 20% e i contadini olandesi sono il 3%, quindi c'è un 17% che non sono contadini. Perché? Perché è il partito del cibo vero, il partito che difende la tua tavola, il tuo piatto, la tua tradizione, che ti fa il mercatino degli agricoltori sotto casa, che è molto accondiscendente rispetto a ogni tradizione alimentare del tuo paese, e questo ti rassicura molto. E siccome il futuro non è puntare sui 18enni che vanno a votare, ma è puntare sugli extra 80enni che continuano a votare, sono, diciamo così, hanno fatto bene le loro valutazioni dal punto di vista prognostico. Sulla carne coltivata, la loro posizione è una posizione che dal mio punto di vista puntualmente ci può stare perfettamente. Se tu sei il sindacato degli agricoltori, tra gli agricoltori ci sono ovviamente gli allevatori, è chiaro che tu dici: io non la voglio una concorrenza di un prodotto fatto in stabilimenti con l'allevamento che invece è fatto dagli agricoltori. Legittimo. Dopodiché mi chiedo, ma allora perché il tuo attacco si trasferisce da una difesa di categoria che legittimamente potresti fare a invece il cibo sintetico? L'avete visto forse quell'infografica che ha girato per un pezzo, c'erano le mucche felici nell'erba e di fianco il tizio col camice, la maschera antigas che mescolava provette, quello era il cibo sintetico. Posto che, tra l'altro, aperta parentesi, la vacca si vede sempre mentre bruca l'erba col vitellino di fianco, il macello. Cosa che io dico sempre, io vengo da una famiglia di agricoltori, sono un agricoltore negli sabati e nelle domeniche, e nella mia storia familiare c'è anche la macellazione degli animali. Credo che tutti coloro che intendono mangiare carne dovrebbero assistere o partecipare alla macellazione dell'animale. Una volta. Poi se continui a mangiarlo, va benissimo. Io mangio carne, okay? Sono un flexitarian, però mangio carne. Ho partecipato alla macellazione di praticamente tutti gli animali, il cavallo no. Ora, se tu scollini dal punto legittimo, io sono un sindacato di agricoltori, difendo il cibo degli agricoltori contro il cibo non fatto da agricoltori, a me va benissimo. Nel momento in cui mi dici quello è cibo sintetico contro cui io vado perché è sintetico e fa male, stai facendo un passaggio che non mi va più bene. Perché? Perché se fa bene o se fa male non lo dice il venditore del prodotto, lo dicono le autorità. Perché mi sono esposto molto su quella questione della carne coltivata? Perché Coldiretti è andata a fare una manifestazione con i pullman caricati anche di propri dipendenti sotto la sede di EFSA. Non si va a manifestare sotto un ente scientifico che fa la valutazione dei cibi sulla base di ricerca scientifica e paper. Si va a manifestare a Bruxelles, davanti al Parlamento a Strasburgo. Perché se tu vai a manifestare sotto un'università o sotto l'EFSA, tu stai intimidendo gente che fa ricerca. Può solo essere quello. Può solo essere, guarda che noi siamo 100.000, voi quanti siete là dentro? Potrete resistere quanto, asserragliati dietro ai vostri portoni? Quella è retorica che va bene nella misura in cui è la retorica di una piazza che protesta contro un governo. Perché il governo è un'espressione democratica. Il lavoro che fa EFSA non è un lavoro democratico nel senso che deve avere il consenso della popolazione. È un lavoro che è democratico nella misura in cui il consenso scientifico si misura in termini di democrazia, ma scientifica. Questo è il click fondamentale. Allora, se tu vai a farmi una manifestazione sotto EFSA, mi troverai sempre contrario. Dopodiché io sono di quelli che ha firmato un paper pubblicato da One Earth l'anno scorso, come prima firma, perché ne ho curata la prima estensione, che dice: abbiamo bisogno di ricerca scientifica con la carne coltivata perché non sappiamo se è sostenibile, realizzabile con costi accettabili, sana sul lungo termine di consumo. Finché non facciamo la ricerca, abbiamo solo propaganda. Quindi, per favore, dateci ricerca pubblica sulla carne coltivata. Perché ricerca pubblica? Perché naturalmente la ricerca pubblica è quella che spazia a 360 gradi. La ricerca finanziata dalle aziende è quella che va nella direzione più promettente. Sapete qual è la prima carne coltivata che è stata proposta all'EFSA per l'autorizzazione? È sotto esame, non è ancora autorizzata, ma è stata proposta a gennaio. Foie gras. Foie gras. Sapete perché foie gras? Perché foie gras è l'unica cosa che ha quel prezzo per grammo. Noi con la tecnologia attuale, con la carne coltivata, nei bioreattori siamo in grado di produrre qualche grammo di cellule che crescono su un supporto vegetale. Se andate a Singapore e vi mangiate il pollo coltivato, perché avete letto, siete curiosi, no, del pollo coltivato che a Singapore è già legittimo, mangiate un 90% di scaffold vegetale. Scaffold fa molto figo, supporto vegetale, e un 10% di cellule del pollo cresciute di sopra, perché le cellule non crescono nell'acqua così e poi si agglomerano e si forma il pollo. Quello è Terminator 2 o Hot Shots, se volete. Fusione Nemparai, si dice dalle mie parti. La carne coltivata oggi è un supporto vegetale poroso su cui le cellule staminali prese da un muscolo di un animale che non viene macellato per farlo, ma si fa con una biopsia, si fanno crescere in un ambiente che è di acqua e nutrienti a temperatura adeguata. Crescono un po' lì sopra, con dei limiti, perché ci vuole tutto quello che permette l'epigenetica del DNA perché si formi un tessuto. Noi non siamo in grado di farlo un tessuto oggi. Con la carne coltivata. Ma il primo in Europa che riesce a fare qualcosa, che cosa propone per l'autorizzazione? Il foie gras, perché il foie gras a fettina vale svariati euro, per citare Maccio Capatonda, se no le citazioni sono troppo alte. Ok? È evidente che in quel contesto lì chi fa quella ricerca, una ditta francese, ha puntato su cosa? La maggior parte dei consumatori di foie gras è molto dispiaciuta per le oche. Lo mangiano lo stesso perché piace loro molto, però sono dispiaciuti per le oche. Dunque, se noi arriviamo sul mercato con un foie gras cruelty free, lo vendiamo tutto benissimo. Noi dobbiamo fare le manifestazioni contro chi valuta quella roba lì? Secondo me no. Noi dobbiamo pretendere che quei 400 scienziati che lavorano per EFSA si facciano tutte le ricerche necessarie per dire: è sicuro? È sostenibile? È qualcosa che economicamente si può reggere dal punto di vista non dell'economia pura, perché noi siamo in un libero mercato, non ha senso una valutazione preventiva sull'economicità, ma ad esempio sui costi energetici, sui costi idrici, questo sì che dobbiamo valutare, perché se costa 10 volte l'acqua che costa il foie gras fatto con le oche, possiamo decidere di eliminare il foie gras per politica anti-crudeltà. Però non ha senso promuovere un'alternativa che sia più costosa ambientalmente. E chiudo dicendo questo è quello che fanno all'EFSA, e sapete che lo standard dell'EFSA è il più elevato a livello mondiale. Cosa vuol dire? In America, se un nuovo cibo viene proposto all'FDA e il rischio connesso al consumo di quel cibo è sotto una certa soglia, danno il via libera. Sotto una soglia che naturalmente è un caso di effetti avversi ogni milione, 10 milioni, insomma soglie diverse a seconda dei casi. Da noi non ci deve essere evidenza di alcun rischio, cioè noi non ce l'abbiamo la soglia, noi o è zero o l'EFSA dice no. Il sistema è tarato in una maniera pazzesca, ecco perché tutti i discorsi nazionalistici per cui il cibo nuovo è un cibo che non è autentico e fa male, invece i cibi di una volta fanno bene, sono completamente senza senso. Il nazionalismo è intrinsecamente antiscientifico. Ha ragione Elena Cattaneo nel dirlo. Io non sono d'accordo su Elena Cattaneo con la modalità espositiva che adotta, perché secondo me non è efficace. Ma ha totalmente ragione nel momento in cui dice che il nazionalismo alimentare è antiscientifico. Perché se tu presumi che delle cose facciano bene perché sono della tua identità, per forza hai un conflitto quando ti dicono che la carne lavorata, non coltivata, cioè il prosciuttino, la bresaola, il salame, lo strolghino e tutta la compagnia cantando, è in classe 1 YARC, è un sicuro cancerogeno. coinvolto nella meccanica del cancro del colon retto. Ma sono prodotti da tradizione, hanno il marchio DOP. Belli, facci pace. La vita è complessa, le semplificazioni sono una tragedia, il nazionalismo è la peggiore delle semplificazioni, porta più danni di tutte le altre.
Grazie al professor Michele Fino per essere stato qui con noi oggi e per le molte cose che ci ha raccontato. Ce ne sarebbero ancora molte altre, quindi ti rinviterò la prossima stagione, se non qui alla festa, di sicuro a un'altra puntata di C'è di Buono. Grazie Michele.
Grazie mille a te Nicolò, grazie a tutte e tutti.
Avete ascoltato All You Need Is Pop 2025, gli eventi della festa di Radio Popolare dello scorso giugno.
Se nell'amore non sei al